Ami il vino?
Ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com.
Ai microfoni di Wine Soundtrack, Sissi Baratella da Milano per Avvinamenti. Mi trovo in compagnia di un nuovo produttore, o meglio di una nuova figura professionale del mondo del vino. L'azienda per cui lui lavora e che qui rappresenta oggi è Domenica Stellare di Castellina, e lui è Pietro Anghileri. Ciao Pietro, grazie di aver accettato il mio invito.
Buongiorno Sissi, buongiorno a tutti, grazie a te della possibilità di raccontare queste aziende e grazie di trovarci qui oggi in questa bellissima location per questa prima edizione di Avvinamenti a Milano.
Sì, una prima edizione che tutto sommato devo dire sta andando molto bene. Non possiamo parlare di tutto sommato perché non siamo ancora alla fine, ma se queste sono le premesse, promette veramente molto bene. Iniziamo allora a parlare di te, perché hai già anticipato che Domini appunto è un complesso di aziende in cui tu lavori da quando?
Allora, io inizio a lavorare a Castellare diciamo dal 2013, per cui con la vendemmia a Rocca di Frassinello nel 2013, e diciamo che mi sono addentrato dapprima nelle prime diciamo fasi della produzione, per cui ho fatto la vendemmia appunto nel 2013, ho lavorato in cantina a Rocca di Frassinello, che è la seconda azienda in Maremma, e poi diciamo che il mio percorso si è sviluppato sia nella parte di comunicazione e marketing, per poi approdare infine al lato commerciale, di cui io mi occupo per diciamo il nord Italia e tutti i clienti direzionali dell'azienda a livello nazionale.
Fantastico, quindi un percorso il tuo variegato, perché appunto sei partito sporcandoti le mani e quindi capendo che cosa significa fare produzione, per arrivare poi a rappresentare questi prodotti in Italia e nel mondo. Il tuo percorso di studi qual è stato?
Allora, io ho studiato economia a Milano, poi dopo la laurea specialistica ho fatto questo viaggio, diciamo il classico viaggio dopo l'università, per andare a fare esperienza, parlare inglese e diciamo scoprire un po' il mondo, e un po' a caso, un po' per scelta, sono finito in Nuova Zelanda, dove per l'appunto ho scoperto il mondo del vino, nel senso che ho iniziato proprio in Nuova Zelanda a lavorare per questa cantina, tra l'altro molto molto importante, molto bella, su Waikiki Island di fronte ad Auckland, che si chiama Stony Ridge. È una delle aziende più importanti a livello qualitativo del nord della Nuova Zelanda, e lì ho scoperto questo legame con la terra, con il vino, con l'uva, che dopo appunto 5 anni di economia mi ha fatto un po' rinascere e mi ha guidato verso la ricerca di un lavoro in questo mondo, quindi il mondo enologico, il mondo vinicolo, che appunto amo profondamente, e diciamo ho avuto la possibilità, appunto tornato in Italia, di iniziare in una delle più grandi aziende toscane che produce vino, quindi Rocca di Frassinello, l'azienda che è nata come seconda azienda del gruppo Domenica Stellare nel 2007 per volere del dottor Paolo Panerai, appunto il nostro proprietario, e questa cantina bellissima progettata da Renzo Piano, il solo progetto dell'architetto nel mondo del vino, e appunto ho iniziato con questa vendemmia del 2013, di cui ancora oggi possiamo assaggiare i vini, perché appunto sono vini che hanno una longevità importante, e ogni volta che apro un 2013 insomma mi piace ricordarmelo, che perché l'ho colta con le mie mani, ecco, per cui è molto divertente. E quindi nasce appunto la mia passione in Nuova Zelanda e poi si traduce in questa esperienza in Italia, in questo grande gruppo che appunto è formato da 4 cantine, Castellare di Castellina, la prima nata negli anni 70, siamo proprio nel cuore del Chianti classico tra Siena e Firenze, Rocca di Frassinello in Maremma, appunto, che nasce come l'unica joint venture nel mondo del vino tra un'azienda francese e una italiana. L'azienda francese è Chateau Lafite dei Rothschild, per cui uno degli chateau più famosi al mondo, e quella italiana ovviamente Castellare. Qui, avendo diciamo unito le due esperienze, la nostra sul Sangiovese, vitigno principe toscano, e quella dei francesi sui vitigni internazionali, abbiamo creato qui in Maremma una bellissima azienda, appunto suggellata dalla creazione della cantina da parte di Renzo Piano, in cui facciamo dei tagli bordolesi, sempre però con la base di Sangiovese, quindi il nostro vitigno principe toscano. L'ultima, ma non ultima, è Feudi del Pisciotto, la terza cantina del gruppo, Siamo in Sicilia, nella zona di Val di Noto, quindi la zona dell'unica diocesi siciliana, che è quella del Cerasuolo di Vittoria, e qui diciamo che uniamo un po' le due filosofie delle due aziende toscane. Se a Castellare lavoriamo solo con i vitigni autoctoni e i vitigni internazionali vengono sì vinificati ma solo in purezza, e a Rocca di Frassinello invece, come ho detto prima, abbiamo questi blend caratterizzati dalla presenza del Sangiovese come base. In Sicilia abbiamo entrambe le due filosofie che convergono in una produzione sia votata ai vitigni autoctoni, per cui c'è appunto il trappato, il nero d'Avola, il grillo, l'inzolia, tutti i vitigni appunto siciliani, sia i grandi vitigni internazionali, quindi Pinot Nero, Cabernet, Merlot, Chardonnay. L'ultimissima azienda, che è solo in realtà una vigna sul mare, si chiama Gurra di Mare, da cui facciamo Tirsat, un vino che tra l'altro in questi giorni sta colpendo tantissimo gli appassionati e gli operatori del settore, un vino che viene da questa vigna a 10 metri dalla spiaggia a Porto Palo di Menfi. È una produzione molto limitata che viene vinificata a Feudi del Pisciotto, ma che appunto fa capo a una cantina, Gurra di Mare. Quindi queste sono un po' le quattro realtà che compongono il nostro gruppo, che appunto è sul mercato del vino dal 77, la prima annata di Castellare sotto la proprietà di Paolo Panerai. Rocca di Frassinello appunto nasce invece all'inizio del 2000 e già dalle prime annate si capisce che sarà una grandissima cantina e iniziamo ad avere subito dei riconoscimenti da parte della critica nazionale ed internazionale, che alla prima, seconda e terza annata è difficile avere su alcuni vini, e quindi questi grandi critici che hanno premiato i nostri vini appena nati, addirittura fino alla top 100 di Wine Spectator. Per esempio Le Sughere di Frassinello nel 2009 raggiunge questo bellissimo traguardo alla sua terza annata, per cui diciamo che subito si capisce la grande qualità che possiamo avere a Rocca di Frassinello. Feudi del Pisciotto, l'ultima azienda appunto nata in ordine cronologico, racchiude queste due filosofie e abbiamo questa bellissima linea di vini, le cui etichette sono state disegnate dagli stilisti della moda italiani per un progetto socialmente utile, nel senso che diciamo che loro hanno regalato il progetto grafico della propria etichetta e con i ricavi, con una parte dei ricavi dalla vendita di queste bottiglie, noi mettiamo in atto dei progetti di recupero di beni culturali in Sicilia, per cui la prima opera che abbiamo poi ristrutturato è il complesso dell'Eterno, una bellissima scultura del Serpotta, uno scultore barocco del Settecento, e abbiamo poi dato al nostro crew di Pinot Nero appunto l'etichetta dell'Eterno, che è appunto questa scultura che raffigura il Signore con questa mano verso il cielo, e a cui poi noi abbiamo dedicato la nostra migliore vigna di Pinot Nero. Un Pinot Nero che appunto facciamo in Sicilia su consiglio del grande Giacomo Takis, che diciamo ha avuto tante influenze, che ci ha dato tante influenze e ha avuto delle bellissime idee per quanto riguarda la produzione sia in Chianti che in Maremma che in Sicilia. Per esempio ci ha consigliato ai tempi, quando vide l'azienda, di fare un passito con due vitigni insoliti per la Sicilia, che sono Gewürztraminer e Semillon. Il Semillon è la base dei vini dolci a Bordeaux, il Gewürztraminer è un vitigno tipicamente invece più nordico, aromatico, e in Sicilia abbiamo piantato queste due varietà proprio per avere un passito che giochi sulla bevibilità estrema, sull'acidità e quindi sulla bevibilità. Un vino dolce spesso può risultare pesante o comunque non richiamare la beva, invece questi due vitigni uniti in un unico succo creano una bellissima beva, e per cui diciamo che, pur essendo atipico, siamo riusciti a tirare fuori dei grandissimi prodotti da delle idee molto molto innovative e anche appunto atipiche, no?
Ok, ti fermo perché sono 9 minuti che parli solo tu ed è stato un bellissimo monologo, però se permetti mi infilo con qualche domanda. Ti ringrazio comunque di aver fatto una panoramica di tutte le sfaccettature aziendali che meritava, non ti ho interrotto perché meritava di essere fatta e l'hai fatta molto bene. Qui emerge la tua attitudine commerciale, si vede che sei abituato a parlare in pubblico e a raccontare in maniera semplice ma non banale la storia di questo gruppo di aziende così variegato e importante. Ok, allora lo spottone aziendale l'abbiamo fatto, adesso però sbottoniamoci un attimo, non parliamo più di lavoro, parliamo di te. E tra tutta questa moltitudine di territori, di scenari, di prodotti, poi hai parlato di sostenibilità, hai parlato di grandi nomi come quello di Giacomo Takis, di innovazione, di recupero, di arte, di moda e Made in Italy in tutte le sue sfumature, qual è il tuo vino preferito tra quelli che producete?
Allora, guarda, io appunto essendo in azienda da 10 anni e essendo la mia storia partita in Toscana fondamentalmente, oltre a quell'esperienza in Nuova Zelanda, io mi definisco un amante del Sangiovese, quindi il Sangiovese per me è un vitigno che mi regala tantissimo e soprattutto che permette di bere dei vini affinati dopo tanti anni con ancora una freschezza che io difficilmente trovo in altri prodotti. È un po' il Nebbiolo della Toscana, no? I nostri vitigni più importanti in Italia sono un po' questi, il Nebbiolo, il Sangiovese e l'Aglianico più per il sud, per quanto riguarda i vini diciamo da grande invecchiamento, molto eleganti, molto importanti. Quindi sicuramente il Sangiovese fa parte del mio background e lo amo tantissimo. Certo è che andando avanti con gli anni il palato cambia, ogni anno si cerca qualcosa di nuovo e per cui diciamo che negli ultimi anni ho avuto tante passioni, sicuramente il Pinot Nero è entrato a far parte dei miei vini preferiti, ma parlando dei nostri vini sicuramente i Sodi di San Nicolò, che è il nostro vino più rappresentativo, che appunto è un blend di Sangiovese e Malvasia Nera, quindi sempre vitigni autoctoni fatti appunto in Chianti Classico, vino che ho la fortuna di poter assaggiare anche di annate molto vecchie, è favoloso perché conserva una freschezza, un'eleganza e una capacità di durare nel tempo veramente veramente clamorosi.
Ad oggi l'annata che ricordi con più emozione, diciamo, qual è di questo vino?
Guarda,
non mi puoi più dire la 2013 perché sappiamo che la 2013 è iniziato a fare la vendemmia, quella ce la siamo già giocata.
Brava, è vero, andiamo un po' più indietro, andiamo su una bottiglia del 1999, un millesimo che in Chianti è stato straordinario e qui ho avuto la fortuna di trovare in cantina di mio nonno qualche vecchia bottiglia e a Natale, insomma, prendo questo 99 dei Sodi di San Nicolò, ci siamo veramente veramente divertiti e è stata una cosa stupenda perché appunto avere questa freschezza dopo 23 anni non è banale, andando anche più indietro abbiamo assaggiato delle annate molto importanti, ma devo dire che la 99 mi è rimasta nel cuore.
Tu appartieni a quella categoria di persone che conservano i tappi delle bottiglie aperte in occasioni speciali?
Come hai fatto a capirlo?
Non so perché, non so, è stata una vibrazione, quindi ok, tu sei uno di quelli. Se tra l'altro è una domanda che ogni tanto facciamo, ma io non la faccio mai perché non mi piace, ma mi ispiravi questo?
Assolutamente sì, e poi devo dire che è bellissimo dopo magari anni andare a giocare con questi tappi, guardarli, annusarli e vedere e ricordarsi del momento in cui si è aperta quella bottiglia in maniera conviviale, in maniera anche tecnica se vuoi, perché noi ormai siamo anche un po' diciamo dei piccoli nerd del vino che su ogni calice cerchiamo di capirne tutto e di capire l'essenza, ed è bellissimo vedere appunto questi tappi magnifici di vini francesi, italiani, da tutte le parti del mondo. E sì, lo faccio, purtroppo mi hai beccato, ho parecchie casse di tappi di grandi bevute.
Bene, allora insomma vuol dire che hai fatto delle grandi bevute che meritavano di essere ricordate, quindi a tutti gli effetti ottime bevute, memorabili. A livello invece commerciale, qual è il vino che ti dà più soddisfazione? Non necessariamente un'etichetta, in questo caso se vuoi anche una tipologia.
Allora, sicuramente il nostro Chianti Classico è un vino iconico dell'azienda, lo conoscete tutti, quello con l'uccellino in etichetta, l'uccellino che ogni anno cambia perché è il nostro simbolo nel diciamo comunicare il nostro impegno nella tutela del territorio e dell'ambiente. Quindi noi non utilizziamo erbicidi, pesticidi e prodotti chimici di sintesi né in vigna né in cantina, e l'uccellino che appunto sta sulla nostra etichetta e ogni anno viene cambiato è proprio questo il nostro messaggio. Ecco, io sul Chianti penso che sia uno dei vini che mi dà più soddisfazione, perché è un vino che è sempre buonissimo appena esce sul mercato, pronto, fresco, con grandi note floreali, una bevibilità, un'acidità che serve appunto al vino anche per diventare longevo nel tempo. Ma quello che io faccio ogni anno è un cartoncino, me lo metto in cantina, perché aprire anche bottiglie del Chianti classico base, diciamo, chiamiamolo tra virgolette base, quindi non una grande riserva, non una gran selezione, aprirlo dopo 5, 6, 7, 10 anni è veramente uno spettacolo, perché ha un'evoluzione il Sangiovese, come dicevo prima, che gli permette di rimanere fresco e di evolvere in maniera ottimale anche negli anni.
Allora, approfitto di questa tua grande diciamo storicità, esperienza in nate differenti, per chiederti come sta cambiando il Chianti, in questo caso parliamo pure di Chianti, come sta cambiando il Chianti negli anni, come è cambiato e anche come è cambiata la percezione da parte del consumatore. Con te mi gioco la doppia carta, avendo fatto sia produzione che poi relazionandoti effettivamente tutti i giorni con il pubblico, perché il Chianti, va detto, è uno dei vini italiani più famosi al mondo a livello di nomea, anche cinematograficamente parlando ha aiutato molto avere delle citazioni proprio di Chianti, e quindi volevo così capire la tua impressione a riguardo.
Allora, sicuramente c'è da fare una prima, diciamo, divisione tra il Chianti e il Chianti classico. La Toscana è una zona di produzione vinicola storica e che appunto ha tante piccole zone circoscritte e diciamo regolate da denominazioni, per cui quando si parla di Chianti non si parla di Chianti classico, sono già due cose differenti. Chianti classico è un territorio circoscritto tra Siena e Firenze, in cui ci sono 3-4 comuni che diciamo fanno da padrona, e per cui diciamo che il gallo nero come simbolo è molto importante nel mondo, proprio perché è una parte ancora più circoscritta di Chianti. Negli anni devo dire che il Chianti ha subito circa 30 anni fa appunto una barbarizzazione, se vogliamo, nel senso che per andare a cercare i mercati fuori dall'Italia tantissimi produttori, tantissime aziende hanno iniziato a fare dei vini non tradizionali, non rispondenti a quello che era la ricetta classica del Chianti, che è del 1715, se non sbaglio, 16, la ricetta di Cosimo de' Medici, per cui ai tempi si faceva con tutti i vitigni autoctoni, con anche delle uve a bacca bianca. Ecco, per andare a cercare il mercato americano, l'export e a tutti i costi, diciamo, la commercializzazione fuori dall'Italia, si è iniziato a fare vini con i vitigni internazionali, con a saldo del Sangiovese, con addirittura vitigni del sud, con un uso spasmodico del legno o delle barrique, e per cui diciamo che si è andati verso un cambiamento di quello che è un vino che invece si fa da 300 anni in una certa maniera. Ecco, negli ultimi anni si è ritornati a valorizzare quella che è la tradizione e la storicità di questo vino. Devo dire che noi in Castellare abbiamo avuto, noi, il dottor Paolo Panerai, diciamo con anche l'aiuto di Veronelli, di Attilio Scienza, di grandissimi personaggi che hanno avuto un'influenza fondamentale per la creazione di Castellare, ha avuto questa grande lungimiranza, cioè quella di puntare fin da subito e per sempre sui vitigni autoctoni, per cui nel nostro Gallo Nero abbiamo solo Sangiovese, Canaiolo, Colorino, Ciliegiolo, Malvasia Nera, tutti questi vitigni che erano presenti già da 300 anni nelle colline del Chianti classico. Ecco, questo secondo me è un messaggio fondamentale, cioè lasciare alla tradizione e alla storicità quello che è proprio suo. Poi è ovvio che ci sono grandi blend di vitigni internazionali, grandi GT, grandi super Tuscan che poi hanno fatto la fortuna del vino italiano nel mondo, ma anche su questo punto dei super Tuscan noi abbiamo dimostrato con i soldi di San Nicolò come poterlo fare solo con i vitigni autoctoni, quindi con Sangiovese, Malvasia Nera, e per cui sicuramente è bello vedere che adesso si torna a valorizzare questa cosa. Oltretutto uno degli ultimi movimenti, diciamo, a livello del Chianti Classico sta introducendo una nuova denominazione, che sono queste UGA, queste diciamo denominazioni aggiuntive, che potrebbero appunto essere un po' un problema per un consumatore, diciamo, non troppo esperto e diciamo informato su quelle che sono le microzone, ma che sicuramente porterà una valorizzazione ulteriore delle diversità di questo territorio che è molto sfaccettato.
Ok, allora vediamo adesso di capire invece il consumatore quanto percepisce queste sfaccettature, chiaramente con la premessa che ci dobbiamo lavorare, no? Ci lavoreremo, ci impegniamo anche dal punto di vista del giornalismo, della comunicazione a comunicare questo, e poi voi stessi produttori lo farete in prima persona. Però c'è per esempio anche solo una riconoscibilità tra Chianti e Chianti Classico, soprattutto all'estero mi interesserebbe sapere come funziona e se il Gallo Nero quindi funziona.
Allora, sicuramente il Gallo Nero è un marchio fondamentale che ha iniziato a far capire non solo in Italia ma anche all'estero la differenza tra il Chianti di OCG e il Chianti Classico di OCG, questo è fuori dubbio. Diciamo che poi andando avanti sulle riserve, sulle gran selezioni e poi sugli IGT, che poi potrebbero anche essere Chianti Classici riserve come il nostro Sodi, ma per scelta è rimasto un IGT proprio per questo diciamo questo retaggio degli anni 80, sicuramente il consumatore inizia a capire la differenza, e inizia ad approcciarsi sempre di più alla diversità e alla peculiarità di ogni zona. In Chianti appunto tra Castellina, dove siamo noi, Gaiole, Greve o Panzano, i territori cambiano moltissimo, i sottosuoli, le peculiarità che ogni sangiovese può tirare fuori dalle diverse zone sono molto, molto diverse, per cui sicuramente un appassionato vedo che inizia a capire sempre di più queste piccole differenze. A livello di estero è ovvio che il Gallo Nero è stato molto importante perché è un marchio veramente forte e fa capire quello che è l'eccellenza di quel micro territorio.
Ok, perfetto. Allora resta un'ultima cosa da fare per concludere la nostra intervista, che è un giochino che io odio, però magari a te piace, lo scopriamo adesso assieme. Io dico il nome di un personaggio famoso dello spettacolo e tu ci abbini una tipologia di vino. Visto che siamo reduci da il Festival di Sanremo, sarà tutto tema Sanremo per la gioia dei nostri ascoltatori. Sei pronto?
Non tantissimo, però ci proviamo, dai.
Ok, va bene, vedrai che poi vengono fuori cose divertenti. Allora, partiamo col presentatore. Che vino è Amadeus?
Io direi che Amadeus è una bollicina, potrebbe essere un Franciacorta.
Ok, perfetto. Gianni Morandi?
Gianni è un grandissimo, è tipo un sangiovese che invecchia alla grande, per cui io dico un Brunello di Montalcino.
Ok, Chiara Ferragni?
Chiara Ferragni potrebbe essere un rosato nuovo di quelli che piacciono molto alle signore, però diciamo appunto rosa, un bel rosato, facciamo pugliese, dai. Che...
A te non piacciono i rosati invece?
Anche qui ti chiedo, come l'hai capito?
Non so, ti sei dissociato dicendo che lo bevono solo le signore.
No.
E quindi, insomma, vabbè, va bene, dai, questo te lo perdoniamo, no, perché abbiamo capito che comunque il vino ti piace e lo consumi sempre volentieri. Ultimissimo, ma non da meno, il vincitore, Marco Mengoni.
Marco Mengoni, beh, allora, sicuramente è un grande cantante, per cui uno che tecnicamente... Fa le cose molto bene e che ha una bellissima voce, per cui potrei dire un Barbaresco, dai, il Barbaresco, che è una versione del Nebbiolo che a me piace molto perché non è troppo austera come il Barolo, non è neanche un Nebbiolo semplice, ma è una zona, una denominazione molto importante ed è una delle mie preferite in Piemonte, per cui direi anche lui, dopo aver vinto, mi sembra 9 anni fa, vince una seconda edizione, diamo longevità e direi Barbaresco.
Ok, perfetto. La nostra intervista è finita. Grazie Pietro per essere stato con noi. Non ci lasciamo però prima di aver ricordato online dove possiamo trovare informazioni sulle aziende che tu rappresenti.
Grazie mille Sisi per l'opportunità. Noi siamo appunto un gruppo di quattro cantine, ma se voi digitate www.castellare.it avrete il sito completo con appunto tutte le nostre storie, le nostre peculiarità e tutta la possibilità anche di acquistare i vini online, chiaramente.
Benissimo, allora buon proseguimento di giornata, buon avvinamenti e continua a seguirci su winesoundtrack.com.
Resta connesso con la community di Wine Soundtrack su Instagram, Wine Soundtrack, su Twitter @winesoundtrack e su facebook.com/winesoundtrack.